libro dei Proverbi, capitolo 18. Dal capitolo 10 abbiamo a che fare con la grande raccolta salomonica, così già abbiamo intitolato questa sezione centrale nel libro dei Proverbi, che raccoglie l'eredità della ricerca sapienziale che proviene dall'epoca più antica, e ci stiamo districando all'interno di questi insegnamenti, questi messaggi, questi proverbi, questi detti, queste parole che risuonano con l'intensità, direi proprio la passione di chi non si stanca mai di affrontare la complessità del reale. Poi possiamo avvertire un certo senso di noia leggendo, forse anche rileggendo queste pagine passando attraverso questa filastrocca di proverbi, dove ci sembra per certi versi che si dica sempre la stessa cosa o che non si dica niente di particolarmente interessante. Ed ecco la testimonianza, vi dicevo, di come la realtà della nostra condizione umana, nella nostra vocazione alla vita, quindi tutte le problematiche riguardanti le relazioni che danno forma alla nostra vocazione, come tutto questo deve essere preso sul serio, riconoscendo sfumature, momenti di incertezza, anche contraddizioni, imprevisti e così di seguito. Man mano che procediamo nella lettura del testo, in modo o nell'altro, sempre prendendo l'affermazione che adesso ripropongo con una certa cautela, mi sembra che ci rendiamo conto di avere a che fare con insegnamenti che sono sempre più mirati a decifrare i movimenti interiori dell'animo umano, quelle dinamiche profonde nella coscienza da cui dipende poi tutta l'impostazione del cammino nel rapporto con le cose, con gli avvenimenti, con gli altri, e nel rapporto anche con quelle che sono le misure della propria particolare condizione umana che non è mai separabile da un contesto di vita domestica, familiare, o da un contesto di vita sociale, o un contesto di vita dove il lavoro apre relazioni sempre più complesse, e poi l'età della vita che determinano tutta una serie di nuovi equilibri, dall'infanzia alla giovinezza, alla vita adulta, alla vecchiaia, alla malattia, fino alla prospettiva della morte, che è sempre considerata con paziente attenzione dai nostri maestri. In realtà ho sempre tentato di parlare al singolare, questo maestro anonimo che noi citiamo come l'autore dei diversi messaggi che man mano stiamo decifrando. Fino al capitolo 17 leggevamo ultimamente, dobbiamo ripartire dall'inizio del capitolo 18. Possiamo dare uno sguardo adesso, naturalmente sempre leggendo uno dopo l'altro, versetto appresso all'altro, cinque proverbi che e adesso leggiamo direttamente, mettiamoci in contatto con il testo, che alludono alla constatazione circa gli equivoci che possono presentarsi nelle situazioni della vita. e come tutto questo implichi la necessità di un chiarimento interiore che consenta di affrontare quelle situazioni di per sé equivoche con con lucidità, con retta intenzione. Vediamo meglio. Chi si tiene appartato cerca pretesti e con ogni mezzo attacca brighe. Dunque è un atteggiamento solitario che lì per lì potrebbe apparire come un atteggiamento riservato, un atteggiamento peraltro nell'ultimo versetto del capitolo 17 venivamo a sapere che c'è il caso di colui che tace, nel penultimo versetto dove questo tacere qualche volta viene inteso come una testimonianza di assennatezza, di intelligenza, di rispetto rispetto alle situazioni. Fatto sta che qui adesso, vedete, c'è un silenzio che viene colto come atteggiamento di chi sta covando qualcosa di non detto e che potrebbe in qualunque momento esplodere in maniera anche piuttosto pericolosa. Con ogni mezzo attacca briga. Vedete, ma come interpretare quel comportamento, come intendere quell'atteggiamento solitario, quella posizione riservata di chi si trattiene, di chi non interviene in pubblico, di chi si apparta senza dare segni di particolare interessamento alle vicende in corso. Ed ecco, al momento opportuno poi bisogna anche questa non è una necessità, ma può darsi, può succedere che ci si debba confrontare con una situazione che sfugge di mano in maniera anche molto molto violenta. Con ogni mezzo attacca brighe, c'è un equivoco. E allora insiste, lo stolto non ama la prudenza, ma vuole solo fare mostra dei suoi sentimenti. Dunque qui un caso di natura ben diversa dal caso precedente. Precedentemente la persona riservata che si trattiene già, ma cosa nasconde? Punto interrogativo. Adesso invece la persona estroversa, vedete, che fa mostra dei suoi sentimenti, che si butta allo scoperto con grande disinvoltura e con grande intraprendenza, ma è segno, manifestazione autentica di una capacità di comunicare. Punto interrogativo, vedete, sono situazioni che vengono colte nella loro ambiguità e a riguardo delle quali il nostro maestro non ci propone esattamente delle soluzioni. È sempre così o non è mai così, ma ci dice, ecco, come le situazioni sono così complesse, per cui si tratta di affrontarle con il coraggio di discernere situazioni ambigue che nel tempo possono assumere forme di manifestazione ben diverse da come sono apparse in un momento precedente. E adesso dice ancora il versetto 3: con l'impietà viene il disprezzo, con il disonore anche l'ignominia. Vedete, qui è il caso di una persona che è sollecita non soltanto nel manifestarsi, il caso precedente, far mostra dei propri sentimenti, ma una persona che è sollecita nel giudicare. nel disprezzare, qui questo disprezzo è un giudizio severo, intraprendente, intransigente, una persona che subito interviene nelle situazioni e nelle relazioni e nel contesto di eventi non meglio identificati, qui siamo alle prese con diverse possibilità a seconda dei casi, ma persone che subito sono pronte a intervenire nella situazione in forza di un giudizio preciso e rigoroso. Anche questo può essere espressione di una ispirazione particolarmente profonda, illuminata, motivata da chissà quali capacità di intuizione, di intuizione carismatica, o è un abuso della iniziativa umana che vuole imporsi in maniera prepotente, dove vedete è ancora una volta l'impietà che si esprime attraverso quella intraprendenza di chi riesce a subito mettere in risalto il negativo delle posizioni altrui, l'ignominia. Anche questo è un fenomeno ricorrente, no? Può succedere, succede di fatto, c'è chi è subito pronto a rilevare il negativo altrui, e anche questa può essere un'illuminazione particolarmente felice. Il nostro maestro dice, mettiamo un punto interrogativo. E poi adesso, versetto 4, le parole della bocca dell'uomo sono acqua profonda, la fonte della sapienza è un torrente che straripa. Dunque qui vedete, allora siamo veramente rinviati alla profondità nascosta del mondo interiore. Le acque profonde, dice qui questa immagine, molto eloquente. E allora questa dinamica interiore che a partire da una profondità così nascosta e inesplorata poi diventa una corrente che non, qui in realtà è un flusso di parole che escono dalla bocca e che diventa un torrente che straripa. Ed è vero che la fonte della sapienza è nell'intimo, ma appunto questo traboccamento, questo passaggio dall'intimo al linguaggio, alla comunicazione, alla manifestazione, segue percorsi che sono mirati a edificare, a costruire, a valorizzare le relazioni, o diventa un'alluvione travolgente che potrebbe, punto interrogativo, provocare gravissimi danni? E ancora, vedete, situazioni ambigue. Versetto 5, non è bene usare riguardi all'empio per far torto al giusto in un giudizio. E qui vedete abbiamo a che fare con un contesto nel quale anche in questo caso si fa riferimento a un modo d'essere, a un modo di comportarsi che di per sé sembrerebbe comunque da approvare, la gentilezza, ecco, mettiamola così, la gentilezza. Anche in questo caso il nostro maestro dice, certo, è bene essere gentili con tutti, certo, è bene essere pronti a salutare e a manifestare segni di umano riconoscimento nei confronti di tutti, ma c'è da porre punti interrogativi laddove quella certa gentilezza non è più semplicemente un atto di, come dire, umanità corretta nel rapporto con il prossimo, ma diventa un come dire, un segno di complicità. Già, dice, è vero, anche il boss mafioso merita una stretta di mano, è vero, però ad un certo momento può darsi che se compare sul balcone insieme con l'onorevole che fa il comizio, c'è qualcosa che non funziona. Ma nessuno può dire cosa c'è sotto, nessuno sa, però lui dice qui, l'empio... è bene che tu non usi riguardi all'empio, dici, ma come, allora sei uno scostumato, allora sei come non puoi salutare tutti e baci e abbracci con tutti, certo, sì, però poi succede che si fa torto al giusto in un giudizio, succede che coloro che sono spettatori di questa scena restano scandalizzati. E il problema è loro, perché si scandalizzano inopportunamente, perché sono condizionati nella coscienza da certe loro fantasie. Sì, però la situazione è complessa. E il nostro maestro non dice allora basta, non fare più così, oppure no, non ti importare, perché se qualcuno considera che quel comportamento è riprovevole, il problema è suo, non tuo, tu vai avanti per la tua strada. Dice, ecco. E vedete, in realtà è così, e noi siamo dentro situazioni nelle quali adesso non siamo l'onorevole che fa il comizio in piazza, ma anche in dimensioni domestiche molto più vicine a noi, non solo in ambito ecclesiale ma in ambito anche civile o in ambito proprio familiare, certo, come quella che lì per lì è una manifestazione di gentile benevolenza, di affetto sincero e a cui non si può rinunciare, diventa approvazione di un negativo. Ripeto, non c'è una soluzione precisa. Vedi che se il tuo parente è un divorziato, non aver più a che fare con lui, no, non è possibile. O cose del genere, tanto per dire un esempio banalissimo, no? 5 versetti. Adesso, versetti 6, 7, 8, tre versetti li mettiamo insieme, uno dopo l'altro, e qui di nuovo l'attenzione è rivolta all'uso del linguaggio. Leggo, le labbra dello stolto provocano liti, la sua bocca gli provoca percosse. Sappiamo bene come per il nostro maestro è importantissimo l'esercizio del linguaggio, e quindi come merita attenzione, cura, discernimento, preparazione. E le labbra dello stolto provocano liti. C'è un uso del... è lo strumento linguistico che è corrosivo, che è distruttivo, che è provocatorio, che danneggia, che, perché l'uso del linguaggio nel contesto in cui si imposta tutto l'insegnamento sapienziale, tutta la ricerca sapienziale, l'uso del linguaggio è funzionale alle relazioni, e può succedere che invece il linguaggio, guarda caso, dello stolto, appunto in questo riconosci lo stolto, è un linguaggio che invece di costruire relazioni le devasta, le compromette, le frattura, e allora la sua bocca gli provoca percosse. Vedete, questo è un fenomeno autodistruttivo, perché in realtà laddove le relazioni sono ferite, non soltanto c'è un danno per l'interlocutore, ma c'è un danno per quel tale che, usando il linguaggio in quella maniera, sta menomando la sua propria vocazione alla vita. Si sta, per così dire, ferendo, aggredendo da se stesso, si sta amputando man mano che provoca questa frattura di relazioni con il prossimo, si sta amputando nelle sue capacità di relazione. e si toglie un braccio, una mano, un piede da solo. La sua bocca gli provoca percosse, e insiste il versetto 7, la bocca dello stolto è la sua rovina, e siamo nello stesso ordine di idee, e le sue labbra sono un laccio per la sua vita. Dunque, vedete, di nuovo il nostro maestro ci tiene a registrare come quell'uso del linguaggio che realizza una interruzione del rapporto con gli interlocutori in realtà è rovinoso per il soggetto. E allora il versetto 8 dice: le parole del calunniatore sono come ghiotti bocconi che scendono in fondo alle viscere. Qui, vedete, lui ritorna al soggetto, quel soggetto che nel contesto che sta illustrando si sta danneggiando da solo nel momento stesso in cui usa le parole che escono dalla sua bocca per danneggiare quelle relazioni che dovrebbero essere coltivate, edificanti per promuovere la vita. E allora qui dice che le parole del calunniatore, vedete, colui che usa il linguaggio in quella prospettiva non di relazione, ma una prospettiva di estraneazione, in modo tale da scavare una distanza, da provocare un conflitto, sì? E allora dice, sono come ghiotti bocconi. Ecco, vedete che qui nel versetto che stiamo leggendo c'è un'attenzione al soggetto che nel momento in cui agisce in quella maniera, e qui l'azione è un'azione che passa attraverso l'uso del linguaggio, in quella maniera, in realtà lì per lì sembra che gusti chissà quale ghiottoneria e si compiace, ma in quel compiacersi, vedete, è massimamente manifestata quella situazione dannosissima di cui ci ha parlato immediatamente prima, per cui si sta distruggendo da solo, sta distruggendo le relazioni, si sta menomando da se stesso, si sta amputando gli membra del suo corpo che dovrebbero servire per le relazioni, così come sta compiendo quella azione di distanziamento, ci prende gusto. Ecco, un gusto che il nostro maestro evidentemente ha riscontrato, ha anche sperimentato, come in quell'uso del linguaggio in forma distruttiva, lì per lì, ma allora siamo sempre più rinviati a situazioni interiori, il soggetto che elabora quel flusso di parole che escono dalla bocca è in se stesso condizionato da questa diseducazione del gusto, per cui assapora con compiacimento quelle parole che in realtà ha proiettato fuori di sé per provocare un distanziamento rispetto agli interlocutori di cui avrebbe bisogno. Questa contraddizione interiore, che poi è, vedete, il gusto che lì per lì sembra essere lo spunto primigenio di ogni tentazione al peccato. Vedi, lo dice l'antico serpente nel giardino, lo dice alla donna, lo dice a tutti, vedi com'è gustoso. E allora le parole del cantore sono come ghiotti bocconi che scendono in fondo alle viscere, vedete? E allora il problema è dentro, il problema è proprio in fondo alle viscere, nell'intimo della coscienza, dove è compromesso ed è squilibrato, è inquinato quello che dovrebbe essere l'impulso primario di chi gusta il bene della vocazione alla vita nell'esercizio di relazioni positive che costruiscono. E allora quella radice viscerale del soggetto umano è ammalata. E allora qui dice, dal versetto 9, anche qui leggiamo di seguito tre versetti, chi è indolente nel lavoro, adesso l'attenzione sembra spostarsi al caso di chi è pigro, altre volte già abbiamo avuto a che fare con la figura del pigro, ma qui vedete chi è indolente nel lavoro è fratello del dissipatore, dunque La pigrizia viene registrata nel momento in cui c'è disaffezione al lavoro. Notate che adesso è in questione appunto l'attività sembra nelle sue forme più concrete, più materiali. In realtà anche questi versetti sono collegati con i versetti precedenti, collegati con quel problema che riguarda proprio la radice interiore nel soggetto umano, che è stato soggetto umano denunciato dal nostro maestro nel momento in cui viene colto in quella forma così paradossale, nella quale quel soggetto che è in ciascuno di noi gusta il negativo. Già. Ed è un momento che poi naturalmente si sviluppa nella forma di una serie di conseguenze che vengono penosamente registrate, si accumulano effetti preoccupanti, devastanti, eccetera, eccetera. Adesso lui qui ci parla del caso della pigrizia, che sembra, allora, messo in connessione con la situazione considerata precedentemente, una specie di atteggiamento di copertura con cui quel soggetto che non vuole affrontare il problema alla radice, in realtà cerca di ovattare la propria esistenza sotto un velo dove l'inedia diventa dominante. Ma vedete qui non si parla semplicemente di un'altra cosa, certo il linguaggio affronta adesso altre questioni, ma qui è ancora una volta constatato il problema serio derivante dal fatto che è veramente molto faticoso non soltanto mettersi a lavorare, ma mettersi a affrontare quel discernimento che riguarda la diseducazione del gusto interiore. E allora la pigrizia, ecco, un modo per paralizzare, un modo per contenere il proprio vissuto dentro a un orizzonte che non si mette in gioco, perché mettersi in gioco, lavorare, tutto il resto, faticare e così di seguito, in realtà significherebbe rimettere in gioco tutta l'impostazione del proprio mondo interiore. Allora qui dice, chi è indolente nel lavoro è fratello del dissipatore, è uno che spreca la vita. Non è soltanto io un fannullone, dobbiamo punirlo, ma sta sprecando la vita, perché, aggiunge ancora adesso, dice, torre fortissima è il nome del Signore, il giusto vi si rifugia ed è al sicuro. Dove vedete, quella fatica rispetto alla quale il soggetto umano pigro si sottrae e si nasconde e così a modo suo si cristallizza dentro a una situazione che deve essere difesa rispetto a tutte le ipotesi fastidiose e insopportabili di affrontare sul serio la fatica del lavoro, la fatica del discernimento interiore. E allora qui dice che vedete, c'è di mezzo il nome del Signore, è proprio vero, che questo discernimento interiore, che dunque la fatica di affrontare la vita, il mestiere di vivere già, è un vero mestiere quello che bisogna imparare, per questo tutta la scuola sapienziale è impegnata nel corso delle generazioni, e così è stato, e così per il nostro maestro, e così ci invita tutti a proseguire nel cammino. E dunque questa fatica in realtà può essere validamente affrontata e può realizzare frutti positivi, frutti efficaci nel nome del Signore. Perché? Ma perché solo il Signore è colui che scandaglia l'intimo del cuore umano, ed è il riferimento al mistero del Signore che, vedete, diventa anche il principio determinante per affrontare fino in fondo quel discernimento di quella disfunzione che inquina la radice del cuore umano. Non ne verremo mai a capo se non fosse in quanto è il Signore che esercita la sua iniziativa, la sapienza è sua, la sua iniziativa pedagogica, la sua volontà di discernimento, esercita lui la sua signoria sul cuore umano. E infatti qui dice i beni del ricco, c'è il versetto 11 di mezzo ancora, sono la sua roccaforte, come un'alta muraglia a suo parere. Vedete, questo è un insegnamento che ribalta la prospettiva, questa ricchezza è illusoria, dice, c'è il perché prima ci ha parlato del pigro, a qualche volta quell'atteggiamento difensivo di cui il pigro ci ha dato una dimostrazione, non voglio affrontare i problemi, non voglio, resto come dire, avvolto nella nuvola della mia situazione senza alternative, così com'è. Ma ingannevole è anche la presunzione di essere difesi non da quella nuvola che è la pigrizia, ma dalla propria ricchezza. E questa è pure un'illusione, e perché vedete il punto di riferimento è nel versetto intermedio tra 9 e 11, cioè nel versetto 10, il nome del Signore, lì è il richiamo all'iniziativa del Signore come principio di quel discernimento che è mirato a restaurare dalle fondamenta l'intimo dell'animo umano, perché qui nel versetto 11 dice che il bene del ricco sono la sua roccaforte, sua roccaforte è la ricchezza come capacità di gestire le cose del mondo in maniera indipendente, autonoma e gratificante, come un'alta muraglia, a suo parere. Traduce così la nostra Bibbia, sì, la traduzione naturalmente è sempre un po' approssimativa, ma comunque intendiamo bene quel che qui il nostro maestro sta dicendo. Anche la ricchezza è illusoria, bisogna affrontare quell'altra fatica, che è la fatica del discernimento, ma nel nome del Signore, e non altrimenti che così. consegnando il proprio vissuto nei segreti più profondi di noi stessi, e là dove abbiamo comunque modo di scoprire quella contraddizione per cui, guarda un po', siamo capaci di gustare il negativo. Allora il coraggio l'onestà, l'intraprendenza faticosissima per imparare a vivere finalmente è pronto a mettere in gioco questa profondità del soggetto umano che solo il Signore, ed è proprio Lui che vuole ottenere questo, come dire, questo rieducazione, questo processo di restaurazione dell'intimo. Solo il Signore, e Lui vuole questo, è Lui. È la sapienza rispetto alla quale noi siamo chiamati ad arrenderci nella coerenza di quello che si chiama, da un pezzo lo sappiamo, il timore del Signore. E allora adesso, versetti 12 e 13, qui dice: prima della caduta il cuore dell'uomo si esalta. Vedete che l'attenzione si concentra sul cuore in questi insegnamenti che seguono. Ma l'umiltà viene prima della gloria, e qui il termine umiltà, il termine anavà, abbiamo già incontrato, altrove si tratta di tradurre questo termine con povertà nel senso evangelico, quindi prima della caduta il cuore dell'uomo si esalta, e è un altro modo per parlarci di quel gusto per cui sembra di trovare chissà quale soddisfazione non solo nell'uso del linguaggio ma nei comportamenti e nel modo di affrontare il mondo e di gestire le relazioni, che in realtà è un modo distruttivo. D'altronde il peccato è sempre una scelta di morte. E qui dice: allora prima della caduta il cuore dell'uomo si esalta, ma l'umiltà, la povertà viene prima della gloria. Già.
Avete detto Anavà?
Anavà.
Anavà.
Anavim è il Anava, Anavim è quello in plurale. Anavà è il sostantivo, è la povertà. E il versetto seguente, 13, dice: chi risponde prima di aver ascoltato mostra stoltezza a propria confusione. Dove quella povertà di cui parla il versetto 12 adesso qui è strettamente imparentata, se non in qualche modo anche ricopre e descrive quell'atteggiamento di ascolto di cui parla il versetto 13. Chi risponde prima di aver ascoltato, e vedete, ascolto significa la messa in gioco di quella cassa di risonanza che è il soggetto nell'intimo, nella profondità del cuore, laddove esattamente è in questione l'opera di restauro affidata al Signore, e vedete quell'opera di restauro che ci mette in discussione non come dei soggetti passivi, ma come dei soggetti che vengono costantemente motivati, educati, un esperimento dopo l'altro, arrendersi dell'intimo, quella povertà del cuore, quella libertà interiore, questo allargarsi delle tensioni, questo sciogliersi dei nodi, è faticosissimo, ma è il cammino della ricostruzione di tutto un impianto da cui dipende la positività autentica della nostra vocazione alla vita. E insiste adesso dal versetto 14, vedete che l'attenzione, ma l'abbiamo già notato, ancora una volta va proprio verso questa profondità interiore dell'animo umano. D'altronde siamo noi creature umane, non possiamo dirlo degli animali. Qualcuno può dire che il suo cane ha dei sentimenti, ma forse il cane suo, non lo so, ecco, questi sono altri discorsi, no? Un gatto, dice un gatto, no, il mio gatto, no? Quello, cioè, ha un'interiorità, sì, può darsi, però in questo caso lui parla di un'interiorità che è propriamente umana. E allora dice, il versetto 14, lo spirito dell'uomo lo sostiene nella malattia, ma uno spirito afflitto chi lo solleverà? Dunque, vedete, qui siamo rimandati a quella dinamica che si muove a partire dalla profondità dell'animo e da cui dipende poi tutto l'impianto della vita, quello che già sappiamo, perché se lo spirito dell'uomo è attivato, qui lo spirito è proprio il dinamismo interiore, è attivato nell'affidamento a quell'iniziativa che in modo così gratuito ma così immancabile viene dal Signore, ecco che anche la malattia verrà affrontata con positivi riscontri per quanto riguarda la vocazione alla vita, ma uno spirito afflitto, se lo spirito è spento, se questo dovrebbe essere il dinamismo interiore è inceppato e se l'iniziativa gratuita del Signore che con il dono della sua volontà di vita ci interpella, se l'intimo è indurito, è spento, dice chi lo solleverà? Già, l'orecchio, la mente intelligente, prosegue il versetto 15, acquista la scienza, l'orecchio dei saggi ricerca il sapere, dove la mente, l'abbiamo già incontrato tante volte, questo modo di tradurre il termine lev, altre volte per lo più si traduce col cuore. Qui il versetto 15. Questa educazione del cuore, questo ammorbidimento di quel grumo che sembra essere un macigno depositato nel cuore, laddove invece l'iniziativa del Signore suscita, provoca, chiama, interpella, soffia, ed ecco il cuore intelligente acquista, vedete, è un processo di crescita, un processo di allargamento, un processo di ampliamento, un processo che avviene nella povertà, dove quella povertà di cui ci ha appena parlato precedentemente è la modalità preziosa e fecondissima per realizzare nell'intimo della nostra condizione umana questa novità che l'iniziativa di Dio sa generare nella gratuità assoluta. E d'altra parte è proprio, vedete, in questo modo che la nostra realtà di creature umane si evolve, si trasforma, si converte. Il cuore intelligente acquista scienza, l'orecchio dei saggi ricerca il sapere. Vedete, qui siamo dentro a un processo di allargamento, di liberazione, di filtraggio, di purificazione, di crescita. E il versetto 16 adesso dice: il dono fa largo all'uomo e lo introduce alla presenza dei grandi. Qui vedete l'esercizio della gratuità. Si potrebbe porre un interrogativo a riguardo di questo versetto 16, perché c'è un esercizio della gratuità che potrebbe essere ambiguo come vedevamo precedentemente, è un modo per accattivarsi la simpatia altrui, un modo per strumentalizzare le posizioni di potere di chi viene, come dire così, strumentalizzato tramite qualche donazione trasversale, ma qui il testo mi sembra che vada invece nella direzione che è stata impostata precedentemente, cioè qui man mano quel processo di crescita, di rieducazione dell'intimo si sviluppa nella dimensione della gratuità, man mano che le relazioni si fanno gratuite, man mano che si esce fuori da una logica di strumentalizzazione, di difesa o di aggressività, allora il dono fa largo all'uomo, ecco, si apre lo spazio delle relazioni vitali e lo introduce alla presenza dei, allora la vita cresce. E di seguito, dal versetto 17, il primo a parlare in una lite sembra avere ragione, ma viene il suo avversario e lo confuta. Qui, in questi versetti, diciamo, adesso abbiamo a che fare con un contesto giudiziario, e allora bisogna ascoltare entrambe le parti, le situazioni sono, lo sappiamo bene, complesse, ma da che punto di vista? Il primo che parla sembra avere ragione, ma viene il suo avversario e lo confuta, entrare dentro a questi dibattiti, qui un contesto giudiziario suppone tutto un quadro di relazioni civili, una dimensione sociale delle cose, ma qui anche in una forma molto più modesta che ci rimanda alla quotidianità del nostro vissuto particolare, da che punto di vista? Vedete, allora questo insegnamento è collegato con il precedente, maturare nella dimensione della gratuità, e nella gratuità significa allora nella capacità di considerare, valutare, interpretare le cose uscendo fuori dal proprio punto di vista e scoprendo che ci sono altri punti di vista. E il versetto seguente dice: la sorte fa cessare le discussioni e decide tra i potenti. Qui la sorte è il rinvio a un intervento provvidenziale, la sorte spetta al Signore. Se poi c'è un intervento che è segno inconfondibile di un'iniziativa gratuita che viene dall'alto, ecco, si tratta di prenderne atto pazienza e fiducia. Il versetto 19 adesso ci rimanda ancora una volta al caso di relazioni tra fratelli, dove leggo: un fratello offeso è più irriducibile di una roccaforte, le liti sono come le sbarre di un castello. Vedete, qui lui sta ragionando sul fatto che laddove esiste un vincolo così importante e così indissolubile come è il vincolo della fraternità, può succedere che si sviluppino delle tensioni e anche delle conflittualità che sembrano irreparabili. D'altronde questo lo sperimentiamo bene, come tra fratelli o tra parenti stretti si litiga molto volentieri e anche qualche volta sembra proprio che i litigi più irrecuperabili sono proprio quelli che sono sperimentati in un ambito domestico. E lui non dice che per forza devono andare così le cose, dice neanche che questa sia una soluzione ai problemi, no, dice che qui c'è di mezzo un'attenzione particolare circa il valore di quella relazione che per un certo verso è incancellabile. Uno può litigare con suo fratello per la vita o per generazioni si continua a mantenere un conflitto in atto per generazioni, situazioni che conosciamo, ma il vincolo della parentela è oggettivo, è irrinunciabile. E dunque, come anche quel particolare rapporto, che è esposto al rischio addirittura di un fallimento così clamoroso, deve essere acquisito all'interno di una dimensione di gratuità. Per cui siamo fratelli, siamo parenti, siamo vicini, siamo coinvolti in un rapporto di solidarietà, non per una necessità anagrafica, ma per come l'intimo si apre alla gratuità della presenza altrui, che può essere una presenza diversissima, per cui normalmente i fratelli sono estremamente diversi tra di loro. Diversissimi. E allora, la gratuità della presenza altrui. E allora qui dice ancora, con la bocca l'uomo sazia il suo stomaco, egli si sazia con il prodotto delle labbra. Di nuovo qui c'è di mezzo l'uso della parola, ma il versetto 20 è strettamente collegato con il versetto precedente, dove quella relazione fraterna viene reimpostata costantemente all'interno di una capacità matura di discernere il valore delle relazioni per come si è in grado di apprezzare la gratuità della presenza altrui e si è in grado di porgere gratuitamente la propria particolare diversità. Ciascuno di noi è portatore di una sua particolare diversità. E adesso dice, con la bocca l'uomo sazia il suo stomaco, dove vedete all'uso del linguaggio in forma autoreferenziale, ma egli si sazia con il prodotto delle sue labbra. Qui il rischio di usare il linguaggio in una prospettiva che per l'appunto prescinde dalla gratuità dell'incontro con la diversità altrui e dalla rimessa in gioco della propria particolare diversità. L'uso del linguaggio per saziarsi in se stessi. E allora morte e vita, qui è una questione di alternativa, niente meno che questo. Tra la morte e la vita, morte e vita sono il potere della lingua e chi la carezza ne mangerà i frutti. Qui il rischio di perdere l'occasione, e perdere l'occasione non in un contesto che riguarda la relazione con le grandi realtà del mondo, ma qui è proprio l'ambiente più immediato, più circoscritto, l'ambiente familiare, la famiglia e non solo, i vicini e gli altri come interlocutori interni a una quotidianità dove siamo costantemente soccorsi dall'iniziativa del Signore che ci libera nell'intimo, nella maturazione di quella capacità di discernere la gratuità e la gratuità degli eventi, la gratuità delle cose, la gratuità delle presenze, la gratuità altrui e la gratuità propria con tutti i limiti della propria particolare posizione nel mondo. Per lui dice questa è la questione che pone ancora una volta in maniera drastica l'alternativa tra la morte e la vita. E di seguito, dal versetto 22, arriviamo al versetto 24. Io ancora una volta non riesco a districarmi in mezzo a queste righe e arrivare dove bisognerebbe. Comunque, leggiamo questi ultimi tre versetti del capitolo 18, dove per l'appunto vedete il nostro maestro ancora una volta ribadisce com'è misteriosa questa esperienza della gratuità nelle relazioni, e qui direttamente la relazione interpersonale. Chi ha trovato una moglie ha trovato una fortuna, ha ottenuto il favore del Signore, già. Ma vedete, qui non è semplicemente dire, beh, per fortuna perché la moglie fa la pasta piena tutti i sabati, insomma, non sta dicendo questo, sta dicendo, è misteriosa la relazione, e come la comunione, questo è un caso esemplare, no? Tra l'uomo e la donna, sono casi che assumono una rilevanza che nessuno può mettere in dubbio, ma come la relazione funziona e diventa promotrice di vita, costruttiva di vita, questa relazione, quando si entra nella prospettiva che consente di apprezzare la gratuità della presenza altrui, che sappia cucinare o meno, la donna, ma poi sarà quello anche per l'uomo, la gratuità della presenza altrui. Chi ha trovato una moglie ha trovato una fortuna, ha ottenuto il favore del Signore, è un dono che viene dal Signore, è un dono che viene, è la gratuità della presenza altrui. Caso, uomo, donna. Ma poi dice, versetto 22, 23, il povero parla con suppliche, il ricco risponde con durezza. Già, vedete qui posizioni sociali diverse, il povero e il ricco. Il povero, vedete, nel suo modo di esprimersi è supplichevole. Il ricco si muove, agisce, si presenta paludato dello stato di benessere di cui gode. Già, ma, e qui lui non sta semplicemente giudicando la diversità delle situazioni, le sta registrando, ma quando avverrà che la presenza altrui, e qui altro caso di alternative, ma anche di relazioni comunque da cui non si può prescindere, è nella società umana, il ricco e il povero, sì. Ma quando mai la presenza altrui potrà essere riconosciuta e apprezzata per come è portatrice di un dono? Di un dono. Ma un dono del povero per il ricco? Quando mai un ricco sarà in grado di scoprire che quel povero che supplica è una rivelazione di novità che arricchisce finalmente la sua posizione nel mondo, e viceversa. Terzo caso, ci sono compagni che conducono alla rovina, ma anche amici più affezionati di un fratello. Qui vedete adesso l'orizzonte amplissimo, uomo donna, ricco povero, amico. L'orizzonte amplissimo, ogni relazione, la gratuità della presenza altrui, ma quella presenza altrui rispetto alla quale siamo in grado di esercitare l'amicizia, siamo in grado di presentarci, porgerci, consegnarci, offrirci gratuitamente. Ci sono compagni, ecco, che conducono alla rovina, ma anche amici più affezionati di un fratello, già, e come... È misteriosa questa costruzione di relazioni interpersonali che diventano così fortemente benefiche per la vita. E da queste relazioni dipende la priorità della vita, ma c'è di mezzo, vedete, tutto un lavoro di scavo, di recupero, di restaurazione dell'intimo, del gusto, che sta all'origine di tutte le dinamiche interiori per acquisire la capacità di discernere tutto ciò che ci è gratuitamente donato, e come noi stessi possiamo essere gratuitamente offerti come dono nelle relazioni con quello che ci avviene nel nostro mondo. Ecco, questo è itinerario di crescita autentica nel cammino della vita, che passando attraverso tutte le ambiguità, le incertezze, gli interrogativi, man mano ci consente di individuare il percorso. Questo. Fermiamoci qua, perché ormai... Insomma, andiamo. Beh, c'è la